File 56, pagina 329, capitolo 19, i Führer, i comandanti delle SS. Chi si sapeva adattare alla mentalità delle SS poteva fare rapidamente carriera. Il sistema nazionalsocialista preferiva collocare nei posti elevati uomini giovani, adesso votati, e li vincolava così ancora più fortemente a sé. Anche la maggioranza dei comandanti di Auschwitz era giovane. Möckel, Liebenskell e Kaiser erano nati nel 1901, erano cioè più giovani di un anno di Hess, tutti e tre arrivati al grado di Obersturmbannführer. Il capo dell'amministrazione, Ernst Möckel, non aveva mai esercitato una normale professione. Già prima della presa del potere da parte di Hitler, nel 1933, era impiegato ufficialmente presso la SS. Il suo successore, Wilhelm Burger, nato nel 1904, aveva una formazione di maestro, ma non aveva mai esercitato questa professione, bensì era diventato agente di assicurazioni, finché la crisi economica non aveva fatto di lui un disoccupato. Burger, colui che era incaricato di fare in modo che ad Auschwitz arrivasse sempre un quantitativo sufficiente di gas tossico, anche quando, verso la fine della guerra, le comunicazioni risultavano estremamente difficoltose, in modo tale che non ci fossero intoppi nel processo di sterminio. Aveva sposato, all'età di 24 anni, un'ebrea, figlia del direttore generale della fabbrica di cellulosa di Aschaffenburg. Questo legame, che gli era stato molto utile nel 1928, dopo l'ascesa al potere di Hitler, era diventato per lui un impedimento. Pertanto, nel 1935 aveva divorziato, adducendo come motivo il fatto che, all'epoca del matrimonio, non aveva ancora capito quanto poco valesse la razza ebrea. Da quel momento in poi non c'erano stati più ostacoli per una rapida carriera nell'SS. Più tardi Burger avrebbe fatto riferimento a questo legame per tentare di dimostrare ai suoi giudici che lui non era mai stato antisemita. Arthur Liebenskell e il dottor Joachim Cesar facevano parte dei quadri dell'SS. Dall'ascesa al potere di Hitler, tuttavia, non erano stati addestrati alla scuola di Dachau, cosa che si sarebbe poi manifestata ad Auschwitz. Liebenskell aveva prestato servizio nell'esercito per 12 anni prima di passare all'SS, dove era stato ben presto assegnato alla centrale. Cesar era laureato in agraria quando nel 1933 aveva abbandonato la professione per diventare borgomastro. Un anno dopo era stato chiamato a lavorare nella scuola reclute dell'SS, dove era diventato responsabile dei manuali d'addestramento. Infine, era stato messo a capo delle aziende agricole di Auschwitz, alla cui direzione Himmler teneva molto. Il comandante del corpo di guardia e primo comandante di Birkenau, dopo la tripartizione di Auschwitz, Friedrich Hartenstein, e il capo della sezione politica, Grabner, erano nati nel 1905. Il comandante dell'ufficio del lavoro e comandante di Auschwitz III, Heinrich Schwarz, era nato un anno dopo. Fra tutti coloro che avevano ricoperto funzioni elevate fra le truppe dell'SS di Auschwitz, solo il successore di Schwarz come comandante del servizio del lavoro, Max Sell, nato nel 1893, e il capo dell'ufficio centrale del genio SS, Karl Bischoff, nato nel 1897, non risultavano giovani per l'alto grado di servizio che avevano. Hartenstein, Schwarz e Sell erano arrivati alla SS solo verso l'inizio della guerra, l'austriaco Grabner vi era arrivato dopo l'annessione del proprio paese. Di tutti i massimi funzionari, solo Bischoff, che era impiegato presso la Luftwaffe come esperto di costruzioni edili e che di lì era stato mandato in servizio ad Auschwitz, Hartenstein e Baer erano stati al fronte. Fra i medici solo il dottor Wirz e il dottor Mengele. Il comandante del carcere di sicurezza preventiva Schwarzhuber era nato nel 1904. I suoi colleghi Aumeier, Oessler e Hoffmann due anni più tardi. Baer, a 33 anni, era diventato il più giovane comandante del più grande campo di concentramento nazionalsocialista. È un peccato che il successore di Oess come comandante, Arthur Liebenskell, non abbia come lui rilasciato una confessione scritta durante la prigionia. Sarebbe stato interessante sapere che cosa provava quest'uomo posto al vertice del campo di concentramento, il cui comportamento si differenziò così nettamente da quello del suo predecessore. Ci si deve pertanto basare su dichiarazioni di terze persone. Non molti internati ebbero modo di conoscerlo da vicino. Per questo, i sei mesi durante i quali fu comandante delle SS di Auschwitz furono un periodo troppo breve. Ci sono però numerose istruttive descrizioni di singoli. Il dottor Erwin Valentin dichiarò a verbale il 16 maggio 1945, quando cioè poteva avere un ricordo ancora molto nitido: sotto Liebenskell la vita ad Auschwitz cambiò in modo tale che per le condizioni cui eravamo abituati poteva essere definita quasi sopportabile. Liebenskell aveva un atteggiamento particolarmente aperto nei confronti degli ebrei, aveva proibito di picchiare gli ebrei sul posto di lavoro e aveva destituito capos e capi mastri che avevano bastonato gli ebrei e inoltre dava retta anche alle lamentele degli ebrei. Dato che Valentin stesso portava la stella di David, questa sua testimonianza ha un peso rilevante. Una volta Rudolf Steiner fu scoperto a organizzare delle scarpe e fu condannato a 10 colpi di bastone sul sedere. La punizione fu eseguita nel blocco 11, presente Liebenskell. Alcuni internati esperti consigliarono a Steiner di urlare forte, perché questa era una cosa che Liebenskell non poteva sopportare. Infatti, dopo i primi colpi, Steiner urlò più forte che poteva e il comandante effettivamente fece interrompere la punizione prima che tutti i 10 colpi fossero stati inferti. Jenny Spritzer scrive: mentre Oess lo si era potuto vedere di persona solo molto raramente e quelle volte per lo più di passaggio sulla sua lussuosa auto, Liebenskell era solito ispezionare personalmente il lager e osservare gli internati durante il lavoro esterno. Qualche volta Liebenskell veniva nei nostri uffici della sezione politica, apriva la porta di ogni ufficio, ci faceva cenno di stare seduti quando scattavamo sull'attenti per forza d'abitudine. Fra le altre cose si faceva anche spiegare il mio lavoro e assisteva ad alcuni interrogatori. Egli ridusse della metà tutte le punizioni da noi decretate e che comportavano l'internamento nel bunker, dato che il comandante doveva poi controfirmare tutte queste punizioni. La descrizione della Spritzer attesta quanto l'invidioso Oess fosse poco obiettivo allorché dipinse il suo successore in questo modo: L. anche ad Auschwitz era per la gran parte del tempo nella sua stanza di servizio, dove dettava relazioni e un ordine dopo l'altro, teneva riunioni che duravano ore fra i vari responsabili del comando, mentre il lager sprofondava sempre di più nel disordine. Il comandante di lager del lager principale, Franz Hofmann, arrivò a parlare della differenza fra i due comandanti davanti al tribunale di Francoforte. Sotto la direzione di Liebenskell sono state eseguite, a mio parere, soltanto azioni che erano state ordinate da Berlino, al contrario del periodo in cui era comandante Oes. Durante la sua prigionia a Cracovia, Oes descrisse un profilo di molti comandanti della SS e anche uno di Liebenskell, che chiarisse quale fosse il suo atteggiamento nei suoi confronti. Entrambi erano stati vicini nella colonia di Sachsenhausen. Oes così descrive Liebenskell in quel periodo: «L era un uomo silenzioso, tranquillo, che aveva un animo molto buono. Doveva anche farsi continuamente riguardo per il suo stato di salute. Era gravemente ammalato di cuore. Eravamo spesso insieme, ma da un punto di vista umano non eravamo vicini. Avevamo una natura troppo diversa e avevamo anche interessi assai divergenti». Nel grande processo che si tenne a Cracovia sui fatti di Auschwitz, Liebenskell fu condannato a morte. Nella motivazione della sentenza si legge: «È fuori di dubbio che l'imputato introdusse, dopo il suo arrivo ad Auschwitz, nel trattamento dei prigionieri una serie di cambiamenti che migliorò sensibilmente la loro sorte. Dopo aver richiamato il fatto che simili disposizioni di Liebenskell corrispondevano a una richiesta di Berlino, interessata allora ad aumentare in modo sostanziale la forza lavoro degli internati, si sottolinea: non si deve trascurare per questo di valutare a favore dell'imputato l'emanazione di tali disposizioni, dato che l'imputato sorvegliò che venissero rispettate e applicò gli ordini che aveva ricevuto dal suo ufficio in modo non restrittivo, bensì estensivo. Da un punto di vista giuridico può darsi che fosse inevitabile, ciononostante Liebenskell ricevesse la stessa punizione di Oes. Questo fa risaltare però l'inadeguatezza dei normali parametri della giustizia nel misurare misfatti di tal genere. Quando nel maggio del 1944 Auschwitz dovette essere preparata per la più grande azione di sterminio, il molle Liebenskell risultava d'impaccio. Furono tramati degli intrighi, cui facenno Oes. Già da anni lui non andava d'accordo con sua moglie, che era molto gretta e litigiosa. Nella segreteria di Glücks, il capo di Liebenskell a Oranienburg, aveva incontrato una donna che lo capiva e che corrispondeva alle sue esigenze. Si arrivò al divorzio e L non poté più continuare a rimanere all'ispettorato di tutti i campi di concentramento, per cui venne trasferito ad Auschwitz. In questo caso la discrezione con cui Oes sorvola sulle sue proprie relazioni e su quelle dei suoi amici viene a cadere. Egli prosegue: nel frattempo si era risposato e si venne a sapere che la seconda sua moglie era stata accusata dal servizio di spionaggio d'aver avuto rapporti per diverso tempo con ebrei, anche dopo le leggi razziali di Norimberga. Presto questo fatto divenne noto anche ad Auschwitz e L non vi poté più essere tollerato. Paul aveva minimizzato il fatto che Oes avesse avuto come amante ad Auschwitz una prigioniera e che avesse cercato di eliminarla quando l'episodio era divenuto di pubblico dominio. Ciononostante egli lo aveva fatto promuovere di grado, ma il legame di Liebenskell con una donna che anni prima pareva avesse avuto una relazione con un ebreo costituiva agli occhi di Paul una tale infelice unione che Liebenskell non poteva più rimanere comandante di Auschwitz, benché la donna avesse ricoperto una posizione di fiducia presso un alto comandante delle SS. Il terzo comandante di Auschwitz, Richard Baer, era ancora più scialbo dei suoi due predecessori, aveva percorso la tipica carriera dei pezzi grossi della SS. Baer aveva fatto la scuola di pasticcere nel 1931, quando aveva 20 anni. Si era ritrovato disoccupato e già nell'aprile del 1933 era venuto a far parte del corpo di guardia di Dachau. Dopo la sua cattura, egli disse dinanzi al procuratore della Repubblica a Francoforte: «Se mi chiede per quale motivo sono entrato nelle SS, vorrei rispondere che non avevo alcuna motivazione di carattere politico. Oggi, per la verità, non sarei proprio in grado di dire che cosa mi avesse spinto lì. Mi era piaciuta in particolare la disciplina soldatesca. Mi piaceva giocare a fare il soldato. Ogni lunedì o martedì ci ritrovavamo nella sede della chiesa evangelica a Weiden. Lì c'era una sala dove noi facevamo sport e addestramento. Membro di questo gruppo era anche Martin Weiss, che sarebbe divenuto poi comandante dei campi di concentramento di Dachau e Neuengamme. Mi ricordo che una volta fu mandato a un corso di addestramento ad Amberg. Quando ritornò, ci mise a conoscenza delle marce imparate e di cose del genere. Allora tutto ciò mi era piaciuto». A proposito del suo periodo di formazione a Dachau, Baer dichiarò: «Il servizio era molto severo. Venivamo messi fortemente sotto torchio dalla polizia regionale, da cui dipendeva Dachau nel periodo iniziale. Quanto più venivano torchiati, tanto più ne eravamo orgogliosi». Già nel settembre del 1938 Baer venne promosso Untersturmführer delle SS. Il suo atteggiamento mentale lo predestinava a una rapida carriera. Quando Baer fu nominato successore di Liebenskell, l'incarico di impartirgli la necessaria istruzione venne dato a Hess e non al suo immediato predecessore. A suo parere, però, questo non era necessario, in quanto riteneva di avere abbastanza esperienza di Lager, disse sarcasticamente Hess durante la sua prigionia a Cracovia. Baer aveva infatti altri interessi, andava molto a caccia e a pesca e gli piaceva fare passeggiate. Riteneva di aver già lavorato abbastanza come aiutante di Paul e di avere adesso bisogno di riposo. Infine Hess gli rimproverò anche di essersi seduto prontamente nell'automobile più comoda e più grossa quando avvenne l'evacuazione di Auschwitz. Nell'ultima fase Baer fu nominato comandante a Mittelbau. Quando a Mittelbau la situazione si fece pericolosa e gli attacchi aerei aumentarono di intensità, Baer si slogò un piede e si ritirò in Stiria per curarsi. Pagina 334.